amo, gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e coi vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca e con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non vi saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. e nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi, non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, oh Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, oh Cristo, Re di eterna gloria.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Abbiamo sentito nelle prime due letture di questa domenica come questo tempo della Quaresima, tempo forte, 40, è un numero che ricorre come numero penitenziale. Penitenziale non che dobbiamo fare le penitenze, penitenziale significa di conversione, cioè di cambiamento, che è incentrato soprattutto sull'acqua. L'acqua, se ci pensiamo, è uno degli elementi fondamentali della nostra vita. Siamo anche costituiti a livello di corpo almeno per il 70-80% di acqua. L'acqua però è un elemento bivalente, è un elemento che può distruggere ma può anche dare la vita, e ci ricorda che in questo cammino dobbiamo allenarci per imparare a cambiare vita, a cambiare mentalità, a cambiare le nostre azioni da una situazione di morte non biologica, non stiamo parlando di morte biologica, morte che umilia l'uomo, morte che non permette lo sviluppo della vita umana, né nostra né di quella degli altri, ad una visione positiva, l'acqua che fa fiorire il deserto. Ed è qui dove si inserisce il breve Vangelo di Marco, che ha i suoi paralleli anche in Matteo e in Luca, dove in Matteo e Luca spiegano forse in maniera più approfondita questo episodio. Marco è sempre molto sintetico, forse perché è il primo Vangelo a comparire. In quel tempo, anche se non c'è l'accenno in questo brano, perché la liturgia forse avrebbe fatto bene a ricordarlo, Gesù era appena stato battezzato nel Giordano da Giovanni Battista, e subito lo Spirito sospinge Gesù nel deserto. Sembra strano, no? Dopo quella manifestazione così descritta in maniera così pomposa, no? Si aprono i cieli, arriva lo Spirito, la voce del Padre che dice: «Questi è il figlio mio, il prediletto, ascoltatelo».
C'è una situazione strana, lo Spirito stesso conduce Gesù nel deserto. Prima di tutto questa andare nel deserto ha come espressione la rottura. Di una predicazione religiosa che viene fatta nei luoghi religiosi. Gesù ripartirà, infatti qui poi c'è l'accenno, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, cioè andò al nord, proclamando il Vangelo di Dio nel deserto, dove sta 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere. Evidentemente questa notazione non è una notazione cronologica e cronachistica, uno non riesce a stare vivo senza bere 40 giorni e 40 notti senza mangiare, ma ha una valenza simbolica. Il deserto è un luogo favoloso e terribile al contempo. È il luogo dove manca tutto, è il luogo dove si ha sete e fame, e Gesù prova questa cosa qui, non solo fame di cibo e sete di acqua, ma viene tentato, cioè ha delle seti come tutti gli uomini, alle quali deve dare una risposta, perché nel deserto non ci sono tante cose che ci stordiscono, Noi nella nostra vita abbiamo tante cose a cui guardiamo, a cui ci leghiamo, a volte in maniera eccessiva, non perché le cose siano cattive, ma le cose devono aiutarci, non confonderci. E nel deserto, dove c'è poco, devi imparare a selezionare le cose essenziali, no? Il caldo, il freddo, il mangiare, il bere, il dormire, il coprirsi e poco di più. Quali sono le cose buone? Quali sono le cose che sono per la vita? Gesù nel deserto e rimase 40 giorni. 40 ci ricorda un pochino anche il pellegrinaggio che il popolo di Israele fa nel deserto dopo essere uscito dall'Egitto. Quindi il deserto è anche il luogo dove si impara e si viene educati dal Signore ad essere liberi. 40 giorni. E anche il numero 40 ha a che fare con la generazione. 40, quando troviamo nella Bibbia 40, certamente si parla di una, almeno di una generazione. E questa che generazione è quella del Signore? Certamente quella definitiva. Abbiamo sentito anche nella prima lettura, Genesi, dopo il diluvio, Dio fa un'alleanza che non si romperà più con una generazione nuova. Allora sta parlando della generazione nuova inaugurata da Gesù Cristo. Una generazione che attraverso la conversione inaugura un tempo nuovo, una società nuova, chiamata Regno dei Cieli, Regno di Dio, o genericamente Regno, che non ha a che fare con la politica, non ha a che fare col potere, né politico né religioso. Ha a che fare con delle scelte ben precise, dove al centro c'è sempre l'uomo, c'è sempre la sua necessità. Queste sono indicazioni importanti, no? Perché nella Quaresima, forse ce l'hanno insegnato, cioè non è colpa nostra, ma i nostri catechisti, i sacerdoti, i frati, le suore, quando si andava a catechismo, no? Il tempo di Quaresima è il tempo dei fioretti, no? In cui bisogna scegliere nel catalogo delle penitenze cosa dobbiamo fare che ci costa, perché se ci costa, e addirittura chiamati con dei nomi orrendi, no? Le mortificazioni. Se voi leggete il Vangelo, questa parola non esiste. Vi sfido a andarlo a leggere. Non c'è. Non viene richiesto. E non esiste. Gesù è venuto a portare la vita, non la morte. Semmai la conversione significa anche essenzialità. Ma essenzialità per la vita. Perché non venga soffocata dalle troppe cose. Delle volte, e questo porta chi ha troppe cose, ripeto, non sono una cosa cattiva le cose, ma lo sono nel momento in cui io divento avido. Nel momento in cui io vivo per le cose e non le cose mi aiutano a vivere, allora sì, mi fa venire l'ansia. Ho i soldi, ho l'appartamento da difendere, ho le case, ho i beni, ho... Se questo ti rovina la vita, vale la pena il possedere, no? Ci fa sentire sicuri, ma tradisce il fatto che siamo dei fragili. Tentato da Satana. Ecco, non dobbiamo immaginarci il diavoletto con le corna e il tridente. Gli altri due evangelisti spiegano bene tre tentazioni Gesù ha, no? Quello di diventare un super messia, accentrare su di sé l'attenzione, diventare un supereroe. Gesù non farà questo. Gesù, nel momento in cui verrà catturato e messo in croce, accetta di essere debole, perché l'uomo è debole e fa l'esperienza in tutto dell'umanità per poter essere una proposta a noi, che non significa che dobbiamo godere di andare in croce. Gesù non ha goduto andare in croce, Gesù non se l'è cercata, non gliel'ha data suo padre la croce. Scartiamo queste cose qui, che sarebbero davvero delle bestemmie da attribuire a Dio, un Dio che ci viene incontro, un Dio che vuole la vita, un Dio che vuole il bene, che vuole la felicità dell'uomo. Anche se poi a volte nell'Antico Testamento ci sono degli accenni un po' che ci lasciano perplessi, ma è letteratura antica, letteratura che piano piano si è evoluta fino a che Gesù, l'uomo Gesù di Nazareth, ha avuto la presunzione, non è una parola cattiva, presunzione, ma come dire, ci ha indicato, se preferite la parola, il volto di Dio, un volto che differiva un po' da quello dell'Antico Testamento. Quello dell'Antico Testamento era un po' vendicativo, un po', ci sono le tracce anche nella prima lettura, no? Questo Dio che aveva mandato il diluvio, no? Per salvare un'umanità purificata. Un Dio però che sa anche creare un'alleanza nuova, unilaterale, cioè che non dipende più dalla nostra capacità, se no sarebbe un disastro, perché anche i più forti hanno una capacità ridotta, non sanno darsi da se stessi o agli altri la salvezza. È gratis, però c'è bisogno di accoglierla, e allora c'è bisogno di conversione. Questo periodo qui è un periodo di conversione. Entriamo anche noi nel deserto. E poi la seconda parte, dopo che Giovanni fu arrestato, ecco che il potere cerca sempre di soffocare le voci libere, le voci dei profeti. Giovanni Battista ha iniziato un periodo di penitenza, cioè di conversione, in cui ognuno era chiamato a cambiare vita per imparare ad accogliere la venuta dell'agnello, la venuta di Gesù. E Gesù, però la verità non può essere messa in difficoltà, ma nessuno può ingabbiarla, la vera, la verità. E uccidendo poi Giovanni Battista, Dio suscita una voce più potente, quella di suo figlio, no? Gesù andò nella Galilea e comincia dal programma di Giovanni: convertitevi e credete al Vangelo, il regno di Dio è vicino. L'ha inaugurato Gesù, anzi è lo stesso Gesù che è il regno di Dio, no? Quando noi accettiamo che il Signore regni nella nostra vita, ma non perché voglia farci fare quello che vuole Lui, non ha questa intenzione, ma Gesù viene nella nostra vita per imparare, per insegnarci come diventare liberi, come diventare veramente da schiavi a figli. proclamando il Vangelo di Dio. Questo è il Vangelo di Dio, no? La buona notizia. E diceva: il tempo è compiuto, cioè è un tempo particolare questo, un tempo a cui porre orecchio. E la liturgia, nella sua sapienza, ogni anno ci ripropone questo periodo qui. Attenzione, perché questo periodo non è che arriva la Quaresima, facciamo questo, facciamo quell'altro, non beviamo, non mangiamo, non guardiamo, e poi finita con la Pasqua, adesso siamo liberi tutti, dimenticando quello che questo periodo ci può insegnare, no? Il tempo ordinario, il tempo pasquale e gli altri tempi servono per mettere in pratica ciò che io ho vissuto, che è un rafforzamento del rapporto con Dio, e quindi deve essere progressivo. Noi siamo in una dinamica in cui non è dato tutto immediatamente, seguiamo la logica dell'evoluzione, no? Da due cellule il nostro progetto umano, biologico, psichico, ma anche spirituale, è di tipo evoluzionistico, con buona pace di chi nega queste cose qui. Uno dice: eri due cellule, adesso ne sei qualche milione, un miliardo, non lo so. Come negare questo? Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete il Vangelo. Gesù poi nella vita del Vangelo, descritta dai Vangeli, scopriamo che propone questo regno dove ci sono dei cambiamenti significativi, almeno tre. Il primo è quello di passare dall'avere questa avidità, questa ansia di avere per poter essere. L'avere non ti dà l'essere, può sostenere l'essere, ma non possiamo metterlo al centro della nostra vita. Ma abbiamo visto anche negli episodi che troviamo nel Vangelo che dall'avere bisogna passare al condividere. E qui come non ricordare gli episodi ricordati dal Vangelo, almeno sei volte, che noi chiamiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Nel quale anche noi a volte facciamo risaltare l'eccezionalità, Gesù ha moltiplicato, e a volte nella nostra mente ci sembra quasi che Gesù prenda questi cinque pani in qualche modo, non ha un sacchetto, ma sembra un po' Silvan, no? Li mette lì, recita la formula magica e ne tira fuori 5.000 pagnotte. No, quello è un titolo che viene dato nella Bibbia, ma i titoli, quando voi sfogliate la Bibbia, non sono parola di Dio, no? Quindi non si tratta di moltiplicare, o perlomeno va inteso bene questa parola qui, perché nel brano c'è scritto che Gesù spezza, quindi è la condivisione che fa il miracolo della sazietà. Non illudiamoci, nessuno è Silvan, e Silvan è un illusionista, cioè nessuno è un mago, quindi non l'illusione, ma la concretezza della vita passa per la condivisione. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Noi a volte siamo così preoccupati, la fame nel mondo, il di qui, di lì, di là. Fai il tuo piccolo passo, condividi, che non si tratta neanche solo di aprire il portafoglio, qualche volta sì, anche perché non siamo così disincarnati, ma il tuo tempo, le tue risorse intellettive, mettile a disposizione e si moltiplicheranno e basteranno per tutti. Ma sulla terra siamo già più di 7 miliardi, ci sarà cibo per tutti, certo, se ci sarà condivisione. Dopo certo gli squilibri, la torta è quella, ma tutti possono averne una fetta giusta. Quando io ne accaparro per me più di quanto mi occorra, divento ladro, perché sottraggo agli altri la loro parte. E Dio, quando ha fatto il mondo, l'ha fatto per tutti. Il che non significa che a ognuno va una fetta uguale all'altro, ma secondo delle necessità, no? Ecco, questo è il primo aspetto. Al posto di salire, la gloria, la carriera, non c'è niente di male cercare di migliorare la propria posizione anche lavorativa, non è questo il discorso, ma l'ansia di essere qualcuno per essere considerato tradisce anche lì un vuoto interiore enorme. Perché allora poi il salire significa anche sgomitare, avere degli avversari con i quali combattere, e allora la guerra, la maldicenza, l'essere distruttivo verso gli altri. Ma se ne guardiamo anche nelle nostre vite, che magari non hanno grossi sbalzi così, però queste dinamiche ci sono anche a volte, anche a livello familiare, quando si litiga c'è il desiderio dell'uno o dell'altro di prevalere, di offendere, di umiliare, perché così mi sento arrivato, no? C'è quella, la libertà di scendere. Dio, che noi consideriamo nell'alto dei cieli, che poi non esiste, cioè non abita il cielo, l'aria, no? Ma quando pensiamo a Dio, pensiamo in alto, no? Ha avuto la libertà di scendere. Tanto che i farisei lo cercavano attraverso gesti importanti, no? Preghiere prolungatissime, digiuni estenuanti, pagamento delle decime fino al centesimo, addirittura non solo sugli affari, ma anche su quello che possedevano, e tentando di salire, no? Perché Dio è in alto, no? Lasciamo la feccia. E non si erano accorti che Dio, attraverso l'incarnazione in Gesù, scende. La stessa cosa lo capirà molto bene Francesco, no? Lui non era nobile, ma era certamente uno dei più ricchi di Assisi, perché suo papà commerciava stoffe molto preziose che addirittura faceva arrivare o andava a prendere a Parigi, in Francia. E Francesco capisce che questo è divisivo, questo è ingiusto. E allora lascia Assisi e scende nella valle a incontrare chi? Gli ultimi. Ma non perché era un filantropo, perché ha capito che la natura umana è una natura che ha a che fare con la fratellanza, e se tu vuoi essere fratello devi metterti, la fratellanza presuppone che tu sia allo stesso livello dell'altro, se no non puoi essere fratello, puoi essere un assistito. Noi cristiani qualche volta facciamo anche molta beneficenza, no? Ma la faccio perché posso. C'è uno squilibrio, no? Io do e tu ricevi. Sì, dopo diciamo, sì, ho ricevuto più... Ma sì, qualche volta siamo convinti, qualche volta lo diciamo un po' perché, boh, ce l'ha messo in testa qualcuno. Imparare a diventare fratelli significa abbassarsi. Quando io sono all'ultimo gradino, sono fratello di tutti. Francesco diventa fratello addirittura con la morte, con il sole, con la luna, tutti. Ma perché è partito dal lebbroso, che era l'ultimo gradino della società medievale. Oggi dove stanno? Magari ci accontentiamo anche di stare a metà, non vorremmo essere al top, però nemmeno... Non significa che dobbiamo diventare straccioni, non significa che dobbiamo diventare indigenti, non significa che dobbiamo perdere il valore della salute. Però se non ci abbassiamo, non incontriamo Gesù, incontriamo delle statue, dei bei crocifissi, incontriamo delle statue a cui lustrare i piedi, perché fammi la grazia, Madonnina bella. Ma il miracolo siamo noi. È comodo deresponsabilizzarsi, eh? Abbiamo a volte due canali che ci deresponsabilizzano molto. Ma Dio fai tu, Madonnina fai tu, oppure il demonio. Ecco, ho fatto questa cosa cattiva, ma è colpa del demonio. Il demonio può essere una tentazione, a parte che Gesù, se analizziamo soprattutto Matteo, scopriamo come la tentazione non è tanto fuori di lui, ma è dentro di lui. Non perché avesse il demonio dentro, eh? Perché abbiamo questa fame, è forse il frutto del peccato, no? Quel pungiglione che ci è rimasto, che non è che abbiamo il peccato originale, tanto il peccato, ha ereditato un peccato che non abbiamo fatto noi, ma abbiamo questa tentazione dentro, no? Del potere, dell'avere, della religiosità, le cose sacre, tocco le cose sacre, quindi sono al sicuro, no? Porto la medaglietta e posso andare in mezzo a un lazzaretto di appestati e non prendo niente perché la medaglietta mi protegge. La medaglietta ci ricorda che siamo cristiani, che siamo figli, che siamo... non ti protegge. Sei tu che devi proteggerti. Allora pregare la medaglietta o pregare il santino significa cominciare a fare i primi passi di responsabilità. Dio ha messo nelle tue mani l'azione. Non cederla agli altri. È come se credessimo alla favola di Aladino, no? Aladino strofinava la lampada e ci pensava il genio. Genio, fammi questo, hai 3 desideri. Noi ne vorremmo forse anche di più. E l'altro è quello del comandare, passare da una situazione di comando a quella del servizio. Gesù ce l'ha molto ricordato nelle sue vicende, non ultimo quando è prossimo alla croce, che in maniera simbolica poi lo farà concretamente salendo sulla croce, non rifiutando questa cosa qui, perché redimerà anche uno strumento di morte terribile. Noi ci siamo abituati, oh, che bella la croce, no, la croce è maledizione. Poi certo Gesù salendo lì l'ha redenta, ha fatto in modo che non distruggesse l'uomo, ci ha dato una via di uscita. Lo fa simbolicamente quel giovedì santo in cui lava i piedi agli apostoli. Questo dobbiamo fare. E Pietro si scandalizza: no, Pietro, lascia fare, tu non lo capisci, forse anche noi qualche volta non lo capiamo, ma sarà chiesto poi anche a te di fare questa cosa qui, lavare i piedi agli altri. E per lavarli devi inginocchiarti, e il piede era la zona del corpo, forse lo è anche adesso, puzza, camminavano per le strade polverose, era il lavoro dedicato agli schiavi. Gesù fa il lavoro degli schiavi ma da libero, perché lo sceglie. Che libertà più grande di quella non c'è, non è più attaccabile da nessuna cosa. E allora prendiamo davvero questo periodo di Quaresima per imparare e poi vivere quello che la Quaresima ci ha insegnato, quello che Dio attraverso la vicenda di Gesù ci ha insegnato. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Fratelli e sorelle, come Gesù che prega il Padre nel deserto, ci affidiamo a colui che ci può liberare da ogni male.
Diciamo insieme: Padre di misericordia, ascoltaci.
Padre di misericordia, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché annunci a coloro che lottano contro la violenza e la discordia la Pasqua del Signore, che vince il male del mondo con la potenza della sua risurrezione. Preghiamo.
Padre di misericordia, ascoltaci.
Per coloro che lottano contro le mafie, la corruzione del potere, il traffico di esseri umani e tutte le opere del principe delle tenebre, perché servendo il Vangelo portino all'umanità sfigurata la vittoria della croce di Gesù. Preghiamo.
Padre di misericordia, ascoltaci.
Per quanti si sentono scoraggiati e senza forza per affrontare le prove della vita, perché in Cristo e nel suo regno trovino il conforto e la forza per vincere la tentazione della disperazione. Preghiamo.
Padre di misericordia, ascoltaci.
Per noi qui riuniti, perché obbedienti alla parola e nutriti dall'Eucaristia, attingiamo da Cristo, vincitore del maligno, la forza per vincere le seduzioni del mondo e dei suoi idoli. Preghiamo.
Padre di misericordia, ascoltaci. Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo presentato la nostra preghiera. Accoglila e esaudiscila secondo la tua volontà. Per Cristo, nostro Signore.
Amen. Oh Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa e dispersi, raduna. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel corchio si preme per un unico vino. Oh Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa e dispersi, raduna.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la nostra
vita. Si rinnovi, o Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna.
Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Benazzi, Poli, Diana. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
E senza contatto scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Oh,
Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e sangue di Cristo in questo discorso.
Per il mondo sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Due avvisi. Venerdì 26 febbraio il nostro vescovo, Monsignor Antonio, inizierà la visita pastorale alla città di Casalmaggiore e qui in santuario alle ore 9:30 presiederà l'Eucaristia nel nostro santuario, quindi siete tutti invitati, chi può, facciamo festa, è sempre un momento di grazia quando il pastore visita. Venerdì 26 alle ore 16 e alle ore 20:30 sempre qui in santuario celebreremo la Via Crucis. Al termine della messa, per chi non l'ha ricevuto, non è una cosa che sì, più cenere prendiamo e meglio è un segno di inizio quaresima, si avvicinerà all'altare, noi saremo sui gradini in maniera ordinata e distanziata per ricevere il segno di inizio conversione. Basta. Preghiamo. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia donata la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Prendiamo grazie a Dio.
Buon cammino di Quaresima.
Purifica.